davvero particolare, rispetto anche a tutta la parola di Dio. Come ricorda l'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera, nel capitolo primo, è una parola che ci fa vedere man mano la luce fino a quando è giorno chiaro. E mentre ero seduto mi ricordavo di un passo che magari possiamo leggere, molto molto bello, nel libro dei Proverbi, se ricordo bene, il capitolo 4. Proverbi capitolo 4, versetto 18. E ha davvero molto a che fare con i versi di Seconda Pietro, capitolo 1, versetti 19-21. Dice così il versetto 18 dei Proverbi: ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Che bello, vero? La parola profetica ha proprio questo carattere particolare. Non che la verità cambia. A volte viene preso questo passo per dire la rivelazione adesso è diversa. No, non è diversa, è più chiara. E man mano che andiamo avanti la verità di Dio diventa più chiara e il giorno diventa pieno. E questo è davvero molto molto bello. Molte cose non riusciamo a capirle. Stiamo trattando l'Apocalisse, un libro, dobbiamo dirlo, abbastanza complicato, difficile. Però ci sono anche delle cose che possiamo capire. Ma man mano che andiamo avanti, almeno io personalmente che vado avanti a studiare questo libro, mi rendo conto come la luce diventa sempre più chiara. Il cammino diventa sempre più chiaro. Questa sera vedremo qualcosa del capitolo 12 dell'Apocalisse e voglio nuovamente ricordare che non ho la possibilità di poter entrare troppo nel merito di questi passi, perché davvero richiederebbero tantissimo tempo. Però, per chi vorrà, c'è già una dispensa pronta, una prima dispensa pronta, fino al capitolo 5, già stata corretta e pronta. Per chi vorrà, mi permetto di dire, potrebbe rivolgersi al fratello Pietro Renzullo, in modo che se dobbiamo fare delle fotocopie le facciamo tutte insieme. La seconda è quasi pronta, quindi questo lo dico solo perché non potrò entrare molto in questi passi. Allora leggiamo i primi sei versi del capitolo 12 del libro dell'Apocalisse. Poi un grande segno apparve nel cielo, una donna rivestita del sole con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Apparve ancora un altro segno nel cielo, ed ecco un gran dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò sulla terra. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio non appena l'avesse partorito. Ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con la verga di ferro, e il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e il suo trono, e al suo trono. Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio per esservi nutrita per 1260 giorni. I capitoli 12 e 13 dell'Apocalisse, per quelle che trattano, potrebbero essere, come dire, un blocco unico nella rivelazione di questo libro. Cioè, in pratica, questi capitoli trattano del passato, del presente e del futuro del popolo di Israele e delle forze della malvagità. Noteremo che sono sempre in contrapposizione queste due forze. Vediamo in questi due capitoli, 12 e 13, vediamo due segni davanti ai quali la scrittura ci mette, Poi vediamo nei versetti da 7 a 12 la sconfitta definitiva di Satana nei luoghi celesti. Poi vediamo la reazione terribile di questo essere malefico nei versetti da 13 alla fine del capitolo 12. E il capitolo 13 dell'Apocalisse, i primi 10 versi, parlano della bestia che sale dal mare, cioè l'anticristo, e i versi da 11 alla fine parlano della bestia che sale dalla terra, cioè il falso profeta. Ma voglio ricordare, per chi forse non c'era l'ultima volta, che tutto quello che succede all'interno di questo libro, dal capitolo 4 in poi, sono tutti avvenimenti che devono ancora verificarsi. Ricordate cosa ha detto Gesù all'apostolo Giovanni quando ha parlato con lui nel capitolo 1, nel verso 19, gli dà la struttura del libro e gli dice: scrivi le cose che hai viste. Cosa ha visto Giovanni dal verso 9 fino alla fine del capitolo 1? Ha visto la gloria, parte della gloria del Signore Gesù. Tanto è stato grande che è dovuto cadere come morto ai suoi piedi. Poi i capitoli 2 e 3, Gesù dice, scrive le cose che sono, cioè quelle che succedono nella storia della Chiesa. Possiamo leggere le sette chiese dell'Apocalisse e sicuramente troveremo dentro anche la Chiesa di Villa Cortese, nei caratteri, forse nei peccati, forse nella superficialità, forse nella fedeltà, ma sicuramente troveremo anche noi all'interno di questi due capitoli. Poi il capitolo 4 inizia dicendo, a un certo punto, dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo, alla prima voce che mi aveva già parlato, come uno squillo di tromba, mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. E nel versetto 19 del capitolo 1, la terza parte ci dice, e le cose che devono avvenire in seguito. Perciò tutto quello che noi stiamo studiando dal capitolo 4 fino alla fine dell'Apocalisse sono le cose che ancora devono avvenire. Ma c'è anche una cosa molto bella. La Chiesa, davanti a tutti questi disastri, è già stata portata nel cielo. E questo dovrebbe davvero portare tanta gioia al nostro cuore, perché stiamo vedendo delle cose disastrose, vedremo delle cose ancora disastrose che succederanno su questa terra, e in modo particolare per coloro che hanno rifiutato di aprire il cuore all'amore della verità per essere salvati. Cioè, se il Signore Gesù dovesse tornare oggi, quante persone di noi porterebbe nel cielo? E tutti quelli che rimarranno qui, a Villa Cortese, in altri paesi, a Busto Garolfo, a Casorezzo, a Milano, dovranno fare i conti con l'Anticristo. E se queste persone hanno capito e continuano a rifiutare, secondo quello che dice l'Apostolo Paolo in Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetti da 9 a 12, il Signore li aiuterà a credere alla menzogna, perché siano giudicati. C'è una cosa molto seria. Io credo che dovremmo davvero riflettere su queste cose. Quindi abbiamo questa descrizione di questi due capitoli. Ed è interessante, in questi due capitoli, 12 e 13 dell'Apocalisse, si passa dal cielo alla terra. Notate ad esempio, poi un grande segno apparve nel cielo. Versetto 3. Ancora un altro segno nel cielo. Versetto 7. E ci fu una battaglia nel cielo. Poi si comincia a parlare della terra, dove ci sarà l'anticristo, ci sarà il falso profeta. E sulla terra, come anche nel cielo, saranno impegnate due superpotenze. La potenza malefica, la superpotenza del male, cioè Satana con tutti i suoi collaboratori, e la super onnipotenza di Dio, che vedrà questo essere malefico e tutti i suoi collaboratori sconfitti per sempre. Ed è interessante, notate fratelli, che questa, dal capitolo 12 in poi, si comincia a parlare della seconda parte della grande tribolazione. Vi ricordate il capitolo 11, abbiamo visto l'altra volta? I due testimoni, questi due olivi, queste due persone, che non sappiamo se sono Mosè, Elia, Enoch, la scrittura non ce lo dice, ma sono due persone, due profeti, che per 3 anni e mezzo, 1260 giorni, predicheranno a Gerusalemme, sulla piazza di Gerusalemme. E la predicazione di queste persone sarà una predicazione di giudizio, e le persone non vorranno ascoltare. Abbiamo letto addirittura che per queste persone la predicazione di questi due testimoni sarà un tormento per loro. Non vogliono ascoltare. Perché? Perché nei primi 3 anni e mezzo della grande tribolazione, come dice anche Prima Tessalonicesi 5:3, ci sarà una falsa pace. Questo essere, come vedremo, sarà quasi sicuramente un ebreo. Questo essere malefico, l'anticristo, farà in modo, attraverso il suo carisma, le sue capacità, farà in modo da mettere a posto tutto quello che oggi non va a livello politico, a livello economico, a livello sociale, e la gente lo adorerà. E quindi quando vedranno tutta questa falsa sicurezza, questa falsa pace nei primi 3 anni e mezzo, la gente andrà dietro a questo anticristo, e questi due olivi che si metteranno a predicare diranno: ma cosa volete? Ma stiamo così bene! E saranno uccisi dall'anticristo stesso, dalla bestia, dice il capitolo 11. Ma poi cosa abbiamo letto? Che dopo 3 giorni e mezzo, ad un certo punto, questi due testimoni, questi due profeti, immaginate, sulla piazza di Gerusalemme, si alzeranno in piedi, risusciteranno. E coloro che li avevano visti morti, a un certo punto li vedranno andare in cielo. È straordinario questo. Molti moriranno, altri glorificheranno il nome del Signore. Finisce qui i primi 3 anni e mezzo. Finiscono qui i primi 3 anni e mezzo, e nel capitolo 12 iniziano i secondi 3 anni e mezzo. Avete notato? Abbiamo letto al versetto 6: ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio per esservi nutrita per 1260 giorni, cioè 3 anni e mezzo, diciamo ebraici, perché gli anni, i giorni, l'anno ebraico è di 360 giorni, 3 anni e mezzo. Il primo segno, questa superpotenza. Poi, leggiamo il versetto 1, un grande segno apparve nel cielo. I primi due versi ci parlano del primo segno, definito un grande segno. In un dizionario di greco, interessante notare che questa parola segno, semeion, pensate, vuol dire proprio qualcosa che deve essere identificato. Cioè ha il valore, il significato di un cartello indicatore che porta, che indica la direzione verso la quale bisogna andare per capire la verità. Cioè non dice qual è la verità. Ce ne abbiamo letto qui questi due versetti. Non ci dice chi è questa donna. Non ci dice cosa significa rivestita del sole, non ci dice cosa significa avere la luna sotto i piedi, ma questo segno ci dà delle indicazioni per arrivare alla verità. E come si fa a capire la verità? Soltanto attraverso un metodo interpretativo che è infallibile. La Bibbia si spiega con la Bibbia. Quando la parola di Dio ci dà l'interpretazione, allora noi abbiamo capito qual è la verità. È vero? È un po' quando Gesù parlò della parabola del seminatore, e a un certo punto i discepoli non capirono, Gesù cosa disse? Il seme è la parola. Ci hanno dato la spiegazione, non abbiamo bisogno di andare chissà dove per comprendere quello che il Signore voleva dire. Ed è interessante che questa parola, segno, si trova circa 100 volte in tutta la parola di Dio. Ed ha quasi sempre questo carattere, diciamo, che vuole darci delle indicazioni, ma non ci dice in maniera esplicita la verità. Guardate i contenuti di questo segno. Che cosa vede Giovanni nel cielo? Vede una donna che è rivestita del sole. Questa donna ha sotto i piedi la luna, ha sul capo 12 stelle, è incinta e grida per le doglie del parto. Molto interessante, vero? Su alcune Bibbie cattoliche, sotto a margine, calce, soprattutto sulla la Bibbia la CEI, troverete che questa è Maria. Ma non è così. Che cos'è? Chi è questa donna? Chi è questa donna di cui parla qui l'Apostolo Giovanni? Questa donna è il popolo di Israele. È il popolo di Israele. Come facciamo noi a capire che è il popolo di Israele? Allora, notate, andiamo in Genesi, capitolo 37. Genesi, capitolo 37. Poi cercheremo di capire la spiegazione, l'interpretazione spirituale di questo passo. In Genesi capitolo 37 leggiamo uno dei sogni che fece Giuseppe quando era ancora a casa di suo padre. Versetti 9 e 10 del capitolo 37 di Genesi. Egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli, dicendo: il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me. Guardate cosa capisce Giacobbe. Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli. Suo padre lo sgridò e gli disse: che significa questo sogno che hai fatto? Dovremmo dunque io, il sole, aggiungiamo noi tra parentesi, tua madre la luna e i tuoi fratelli le 12 tribù di Israele, perché il dodicesimo era Giuseppe, quindi 11 si inchinavano, venire ad inchinarsi fino a terra davanti a te. Avete notato? Cioè, che spiegazione ci dà la scrittura? Chi sono queste 11-12 stelle? Sono i figli di Giacobbe, attraverso i quali nascono le 12 tribù di Israele, cioè tutto Israele. Qui che cosa sta vedendo Giovanni? Sta vedendo il popolo di Israele. Ed è interessante vedere il modo in cui vede il popolo di Israele. Notato, è davvero molto molto interessante. Qual è la spiegazione dottrinale, spirituale, che si trova all'interno di questo passo un po' difficile? Questa donna, come viene vista? Rivestita del sole e la luna sotto i piedi. Che cosa significa rivestita del sole? Che cosa significa con la luna sotto i piedi? Per dirvi ancora che è una donna, se voi andate ad esempio, abbiamo letto prima il versetto 6 del capitolo 12 dell'Apocalisse, guardate cosa dice: ma la donna fuggì nel deserto. E poi dice: dove ha un luogo preparato da Dio per esservi nutrite per 1260 giorni. Dove si trova questa donna? Non c'è ancora. Si trova dove? Si trova alla fine della grande tribolazione. Non può essere una persona passata. È una persona, o meglio un popolo, che certo che esiste, ma che non è ancora il popolo che Dio sta usando in questi tempi per la gloria di Dio. Ho letto il versetto 6 del capitolo 12 dell'Apocalisse. A questa donna è stato preparato un posto dove deve stare, dove Dio soccorrerà questa donna per gli ultimi 3 anni e mezzo, cioè il popolo di Israele. Allora stiamo dicendo: perché la rivestita del sole? Che cos'è il sole? Andiamo ancora alla Genesi. Genesi capitolo 1, i versi da 14 a 18. Guardate questo passo, fratelli. È un passo molto interessante. Guardate. Poi Dio disse: vi siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte, siano dei segni. Guardate, un'altra volta abbiamo questa parola segni, per le stagioni, per i giorni, per gli anni. Facciano luce nella distesa dei cieli per illuminare la terra. E così fu. Dio fece le due grandi luci, la luce maggiore per presiedere, letteralmente, come anche traducono e altre traduzioni, per governare sul giorno, e la luce minore per presiedere, governare alla notte. E fece pure le stelle. Dio le mise nella distesa dei cieli per illuminare la terra, per presiedere, governare al giorno e alla notte e separare la luce dalle tenebre. Dio vide che questo era buono. Interessante, vero? Che cos'è? Perché Dio ha fatto il sole? Perché il sole abbia autorità sul giorno, governi sul giorno, e la luna governi sulla notte. Ha proprio a che fare con ciò che governa, ciò che ha autorità. E non a caso, sapete, in 1 Timoteo capitolo 5 versetto 17, sapete cosa è scritto? Gli anziani che tengono bene la presidenza siano degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano per la predicazione e per l'insegnamento. Cioè gli anziani che tengono bene il governo che Dio ha affidato loro. E in 1 Corinzi 12 è parlato proprio di un dono di governo. Cioè uomini che Dio mette da parte, prepara perché governino, non perché siano l'autorità, ma l'autorità è sempre il Signore, ma perché governino il popolo di Dio all'interno di una chiesa locale. Parla dunque del governo. Se noi andiamo nuovamente in Genesi 37, dove abbiamo poc'anzi letto il sogno di Giuseppe, Giuseppe precedentemente fa un altro sogno. E in che modo viene interpretato questo sogno? In che modo Giacobbe ha interpretato questo sogno? Dobbiamo noi sottometterci a te? Cioè, dovrai tu governare su di noi? Capite, fratello, cosa sto dicendo? Quando noi abbiamo letto questo secondo sogno, nel versetto 9-10, Giacobbe cosa dice nel versetto 10? Dovremmo dunque io, tua madre e tuo fratello venire e inchinarci fino a terra davanti a te. Cioè, tu dovrai dunque governare su di noi, avere autorità su di noi? Ma questo è strano, dice Giacobbe. E guardate, Giacobbe è l'autorità maggiore nella famiglia. La moglie è l'autorità inferiore nella famiglia. Tutte e due formano il governo, ma Giacobbe è il sole, la moglie è la luna. Guardate che interpretazione che dà la scrittura. È straordinario questo. Non si tratta di valori, di importanza, ma di ruoli che stabilisce la parola di Dio. E questo è molto importante. Ma nel sogno precedente, guardate, ad esempio, nel versetto 7-8 dice: noi stavamo legando dei covoni in mezzo ai campi, ed ecco che il mio covone si alzò e restò dritto. I vostri covoni si radunarono intorno al mio covone e si inchinarono davanti a me. Allora i suoi fratelli gli dissero: regnerai forse su di noi e ci dominerai? E lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Cioè, tu regnerai su di noi? Fratelli, è successo questo? Ha regnato Giuseppe? Ha regnato su di loro. Si sono inchinati davanti a Giuseppe? Si sono inchinati davanti a Giuseppe. Quanto tempo è passato? Solo di prova, dal momento in cui Giuseppe è arrivato in Egitto all'età di 17 anni, Giuseppe ha passato almeno 13 anni di prova. Ma è arrivato il momento in cui questo è accaduto letteralmente. Anche se ciò che Giuseppe aveva visto aveva il carattere figurativo, era simbolico, ma ciò che doveva accadere era letterale. Si sono inchinati. Allora cosa significa che Israele, che è questa donna, sarà rivestita del sole? Significa che Israele, quando si convertirà, perché tutto Israele si convertirà, non avrà un'autorità sua, ma sarà rivestita dell'autorità di Dio per governare sulla terra insieme al Signore Gesù. E adesso ve lo faccio vedere. Tutto Israele si convertirà. Oggi Israele sta vivendo, in un certo senso è stata messa un po' in naftalina da parte, no? Nel momento in cui Israele ha rifiutato il Cristo, che cosa è successo? Che questo popolo è stato messo da parte. E non dimentichiamo che quando Nabucodonosor sconfisse il popolo di Israele, potete trovarle nel Seconda Cronica 36 in 3 riprese, e distrusse il Tempio, da quel momento in poi, nel 586 avanti Cristo, nascono e avviene il tempo in cui i gentili cominciano a dominare. E questo tempo, dal 586 avanti Cristo, il tempo dei gentili, fino alla fine della grande tribolazione, Israele sarà sempre sottoposto alle nazioni, ai pagani. Ma alla fine della grande tribolazione, il Signore sta preparando il tutto perché Israele ritorni ad essere il popolo attraverso il quale il mondo troverà la benedizione di Dio. Questo è molto importante. Tutto è pronto, fratelli. Ve l'ho detto anche l'altra volta, anche a telegiornale qualche anno fa, anche il Tempio è tutto pronto, dovrà soltanto essere assemblato. Anche i sacerdoti, i leviti, stanno trovando la discendenza, è già tutto pronto. Venite un attimo in Romani capitolo 11, guardate l'Apostolo Paolo cosa dice, Romani capitolo 11. Il capitolo 9 parla del passato di Israele, il capitolo 10 parla del presente di Israele, la condizione spirituale presente in cui si trova questo popolo. E il capitolo 11 parla del futuro di Israele. Israele ha un futuro. Israele non è un popolo che non avrà più nessuna parte nel mondo. E non è un popolo che Dio ha dimenticato. Ve lo voglio far vedere anche dopo. Guardate nel versetto, dal versetto 25 del capitolo 11 della lettera ai Romani. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri, cioè il tempo dei gentili, quando finisce il tempo dei gentili. E tutto Israele sarà salvato. E così come è scritto, il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Giacobbe l'impietà, e questo sarà il mio patto con loro quando toglierò via i loro peccati. Israele ha ancora un futuro. Israele non è mai stato dimenticato da Dio. È stato messo da parte da Dio a motivo della loro ribellione. Ma Israele, in quanto nazione, Dio non ha mai rigettato definitivamente. Oggi chi si converte del popolo di Israele viene a far parte della Chiesa, come è scritto in Efesini capitolo 2, versetti 14 a 16. Oggi la Chiesa è composta da pagani convertiti e da ebrei convertiti. E non sono più gentili ed ebrei, ma sono il popolo di Dio, la Chiesa del Signore, il corpo di Cristo. Ma domani, quando la Chiesa sarà rapita, e quando finiranno i 7 anni della grande tribolazione, Israele si convertirà. Guardate cosa dice il Signore a Geremia. Venite per favore in Geremia capitolo 31. Sono dei passi che mi stanno venendo in mente in questo momento. Geremia capitolo 31. Guardate, io vi invito a leggere tutto questo capitolo, perché poi la lettera agli ebrei riprenderà questo capitolo, e alla fine del capitolo 10 riprenderà parte di questo capitolo e dirà che Dio non si ricorderà più dei loro peccati. E parla proprio di Israele. E dal versetto 31, guardate, leggiamo questi passi, ma sarebbe interessante leggerlo tutto questo capitolo, ma il tempo non c'è. Dal versetto 31, il Signore parla attraverso Geremia e dice: ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto. Questo patto ancora non c'è, lo farai con Israele. Noi stiamo vivendo adesso il patto della grazia di Dio, la domenica quando ci incontriamo e rompiamo il pane, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Guardate la precisione di questo passo. Perché parla della casa di Israele e della casa di Giuda? Perché al tempo in cui Geremia scriveva, il popolo di Israele aveva la scissione all'interno. 12 tribù del nord, cioè Israele, e 2 tribù del sud, Giuda e Beniamino. Guardate la precisione. No, non ha detto alla casa di Israele, no, la casa di Israele è la casa di Giuda. Tutto Israele, quello che oggi, dice Geremia, è spaccato, domani non sarà più spaccato. Sarà un popolo unico. E dice a un certo punto, non come il patto che feci con i loro padri nei giorni in cui che li presi per mani per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele, dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò più dei loro peccati. E questo lo troverete in Ebrei capitolo 10 versetto 17, quando chi scrive la lettera di Ebrei, l'apostolo, parla proprio del popolo di Israele. E guardate adesso, guardate cosa dice. Continuiamo. Così parla il Signore, che ha dato il sole come luce del giorno e le leggi alla luna e alle stelle perché siano luce alla notte, che solleva il mare in modo che non muggono le onde, colui che ha nome il Signore degli eserciti. Se quelle leggi verranno meno, verranno a mancare davanti a me, dice il Signore, allora anche la discendenza di Israele cesserà di essere per sempre una nazione in mia presenza. Così parla il Signore. Se i cieli di sopra possono essere misurati e le fondamenta della terra di sotto scandagliate, allora anch'io rigetterò tutta la discendenza di Israele per tutto quello che essi hanno fatto, dice il Signore. E che i giorni vengono, dice il Signore, che questa città sarà ricostruita in onore del Signore, dalla torre dei Cananei alla porta dell'angolo, eccetera, eccetera. Straordinario, vero, fratelli? Israele ha ancora un futuro. E in questo capitolo 12... L'apostolo Giovanni vede il popolo di Israele. Il popolo di Israele che sta cominciando a ricomporsi sotto l'aspetto spirituale. È straordinario. Comincia a vedere il popolo di Israele. Che cosa succederà? Alla fine dei 3 anni e mezzo, potete leggere da voi stessi perché prende appunti, Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 4, sapete cosa succederà? Che l'anticristo entrerà nel luogo santissimo e si proclamerà Dio. C'è quell'anelito, quel desiderio che ha sempre coltivato nella mente Satana, il diavolo, lo realizzerà nell'anticristo facendosi adorare come Dio. Seconda Tessalonicesi 2:4. È lì che Israele comincerà a aprire gli occhi. Perché finiranno i primi 3 anni e mezzo, cominceranno i secondi 3 anni e mezzo. E vedrete in questo capitolo 12 che questo popolo comincia ad avere problemi, comincia ad essere perseguitato dal Signore. Ma sarà rivestito della potenza e dell'autorità di Dio. Sarà rivestita del sole, fratelli, del governo, dell'autorità di Dio. Non sarà un'autorità sua. Non sarà una potenza sua, ma sarà la potenza di Dio che terrà in piedi questo popolo e lo porterà avanti fino alla fine. Perché il nostro Dio è fedele. Perché se noi avessimo letto ancora più avanti nel capitolo 11 dei Romani, avremmo trovato scritto che le promesse e i patti di Dio sono senza pentimento. Allora dobbiamo, quando pensiamo ad Israele, dobbiamo sempre fare la distinzione. Israele in quanto individuo e Israele in quanto nazione. In quanto individuo si deve convertire al Signore per essere salvato, in quanto nazione rimane, era e rimarrà il popolo di Dio. Questo è straordinario, perché il Signore fa questo. E quindi avrà questa grande autorità che gli sarà data, rivestita del sole. E la luna sotto i piedi? La luna è il governo inferiore. Tutti gli altri governi saranno sconfitte da Israele. Guardate, fratelli. Quando si parla di sotto i piedi, si sta parlando di qualcuno che è stato sconfitto. È vero? Vi ricordate cosa Paolo dice di Satana? Romani capitolo 16, versetto 20. Romani 16, versetto 20. Guardate. Capitolo 20 e capitolo 16, versetto 20 della lettera romana. Guardate cosa dice l'apostolo Paolo. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore, eccetera. Cioè, non vi preoccupate, ma sapete cosa farò io di questo nemico? Lo metterò sotto i vostri piedi. E questa è la totale, definitiva sconfitta che lui riceverà anche da parte dei credenti. Sapete perché, fratelli? Perché nella vittoria di Cristo siamo entrati anche noi. Non perché noi siamo bravi, capaci, forti, abbiamo la giusta conoscenza, non è. Abbiamo la giusta religione, non è questo il problema. Se siamo figli di Dio, nati di nuovo, allora la vittoria di Cristo è anche la nostra vittoria. Lo dice Paolo, no? In 1 Corinzi 15, ad esempio. Lo dice in Romani, capitolo 8, versetto 35. Siamo più che vincitori in colui che ci ha amati, in virtù di colui che ci ha amati. La vittoria è già nostra. E così è la vittoria anche del popolo Israele. La luna starà sotto i suoi piedi, avrà grande vittoria. Tutte le nazioni. Attenzione, fratello, a quello che sto dicendo. Tutte le nazioni dipenderanno dalla conoscenza che trasmetterà Israele del suo Dio. Isaia capitolo 2. Mi leggo solo alcuni passi, ma se devo leggere Michea altri passi, ma questi sono sufficienti. Voi potete studiare anche da solo questo. Guardate la parola profetica è straordinaria, perché ci permette di sganciarci un po' dal momentaneo, anche dalla miseria in cui noi viviamo, è vero? E ci porta ad avere una luce maggiore dei piani, dei disegni di Dio per noi. È molto bello, lo dico solo tra parentesi, quando studieremo il capitolo 17 dell'Apocalisse, quando si parla della grande Babilonia, molto interessante. Sapete cosa dice alla fine? Che la bestia e tutti quelli che hanno seguito questa grande Babilonia distruggeranno la grande Babilonia. E poi è scritto: perché questi sono i disegni di Dio, secondo i disegni di Dio. Dio ha già un disegno per questa grande prostituta. Ha già un disegno. E Dio, mi permetto di dire, non si sporcherà le mani. Userà la bestia stessa, l'anticristo stesso. Userà i demoni per sconfiggere, quando vedremo questa grande prostituta. Perché i disegni di Dio, fratelli, si possono soltanto posticipare, ma mai annullare. Presto o tardi, questi disegni si verificano alla lettera. Perché l'Iddio nel quale abbiamo creduto noi è l'Iddio della verità. È l'Iddio che non ha parlato giusto per parlare. Ha parlato in maniera tale che la sua parola è amen, è verità. Isaia capitolo 2, guardate cosa dice. Sto parlando proprio del millennio, della fase finale del tempo. I primi 5 versetti, guardate, fratelli. Parola che Isaia, figlio di Amos, ebbe in visione riguardo a Giuda e a Gerusalemme. Sottolineatelo, perché al tempo di Isaia Israele era diviso. Guardate com'è precisa la scrittura, si parla proprio di Israele al tempo di Giuda e Gerusalemme. Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vette dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli. È un modo figurativo di parlare. Tutte le nazioni affluiranno a esso. Molti popoli vi si accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie, noi cammineremo per i suoi sentieri. Da Sion infatti uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli giudicherà tra nazione e nazione, sarà l'arbitro fra molti popoli, ed essi trasformeranno le loro spade in vomeri d'aratro, le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra e non impareranno più la guerra. casa di Giacobbe, venite e camminiamo alla luce del Signore. Tutte le nazioni accorreranno a Gerusalemme, tutte le persone conosceranno il Signore. E la conoscenza del Signore, come dirà in un'altra parte Isaia, sarà ripiena come il mare, come l'acqua riempie il mare. La gloria del Signore. Guardate, fratelli, e come farà il Signore tutto questo? Abbiamo studiato il capitolo 7 dell'Apocalisse. Vi ricordate? I 144.000. Come sono definiti i 144.000? I servitori dell'Iddio vivente. I servi che Dio manderà. E da Gerusalemme uscirà la parola del Signore. E Israele tornerà ad essere, o meglio sarà finalmente, quello che Dio ha sempre voluto che sia come strumento nelle sue mani. E i piani di Dio si compiono, fratelli. E in questi due versetti del capitolo 12 dell'Apocalisse è veramente interessante. Un grande segno nel cielo. C'è un cartello indicatore che ci sta dicendo verso quale direzione dobbiamo andare biblicamente parlando per capire di chi si sta parlando. Si sta parlando di Israele. Si sta parlando di questa donna che era incinta e ha partorito un figlio. Chi è che ha partorito il figlio? Il popolo di Israele. Capitolo 9 di Romani, è vero? Da Israele nasce il Signore Gesù. Da Israele. Anche Maria faceva parte del popolo di Israele. Ma Maria ha finito il suo compito, dal capitolo 4, se ricordo bene, dagli Atti in poi, non si parlerà più di lei. Qui si sta parlando di situazioni, di come si può dire, di situazioni, di momenti che ancora si devono verificare, le cose che devono ancora venire. Questa donna sarà nutrita per 3 anni e mezzo. Perché? Perché Satana vorrà distruggere questa donna, e queste 12 stelle che noi vediamo sulla testa di questa donna raffigurano le 12 tribù del popolo di Israele. Questo è davvero molto molto interessante. Allora, che cosa vediamo ancora, molto velocemente, per arrivare al versetto 6? Vediamo un altro segno. Notate, dal versetto 3 parla di un altro segno. E questa volta il segno di cui parla non è più Israele, ma è Satana, il dragone. Infatti questa figura, il gran dragone rosso, se noi andiamo nel versetto 9, vediamo che è proprio Satana. L'interpretazione c'è dalla scrittura, dice il gran dragone, versetto 9, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato, eccetera, eccetera. Quindi adesso si parla di Satana. E come viene identificato questo gran dragone rosso? Viene identificato con 7 teste, 10 corna e sulle teste 7 diadema. Allora io adesso non voglio parlarvi di questo, ci vorrebbe un po' di tempo, ma quando entreremo nel capitolo 13 dell'Apocalisse e capitolo 17, soprattutto il capitolo 17, ci dà parte dell'interpretazione di queste 10 corna, 7 teste e 7 diademi. Voglio soltanto dire questo, guardate fratelli, in questi versetti da 3 a 6 si parla, è un tuffo nel passato. Ci fa ritornare al passato. È proprio una caratteristica della profezia, della parola di Dio. E cosa vediamo? Vediamo che il dragone si pose, dice verso la metà del versetto 4, davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio, non appena l'avesse partorito. Quindi si parla del Signore Gesù. Che cosa ha fatto Satana durante tutta la storia? Potete leggere dalla Genesi all'Apocalisse, potete leggere la storia profana, Satana ha sempre cercato, ha sempre provato a fare in modo che Cristo non venisse nel mondo. Vi ricordate? È vero, quante situazioni ha vissuto il popolo di Israele. Pensate ad esempio al libro di Esther, attraverso questo uomo malvagio Aman, che tra l'altro è l'ultimo discendente amalechita. Aman è una parola che vuol dire avversario, che vuol dire calunniatore, che vuol dire distruttore. Qual era l'intenzione di quest'uomo? Cioè questo uomo impersonifica proprio la persona di Satana, perché il desiderio di questo uomo qual era? Era quello di distruggere tutto Israele. E anche il modo, la strategia con cui ha pensato tutto questo è tipico proprio di Satana. È vero? Quello di ingannare le persone, quello di, come dire, di offrire a delle persone qualcosa che sembra bello, ma per arrivare ai suoi scopi. Lui non si accontentava di vedere morto Mardocheo che non si inchinava davanti a lui. Lui voleva distruggere tutto Israele, in tutte le province, mi sembra 27 province del re Assuero. 127 province del re Assuero. È incredibile. E quando tira una sorte, ancora oggi il popolo Israele fa una festa che è chiamata la festa del Purim, no? Tira la sorte. Viene fuori l'ultimo mese, il mese di Adar, mi sembra. Dio stava tenendo sotto controllo il suo popolo. È vero? Ed è molto interessante. Cosa succede lì? Mi sembra nel capitolo 6 del libro di Ester. Questo re, Assuero, non riusciva a dormire. Stranamente. Si fece portare i libri delle cronache dei re di allora. E guardi un po', vanno a leggere che qualcuno lo aveva aiutato, c'è stata una congiura contro di lui, e c'è stato un uomo che l'aveva aiutato affinché questo uomo, questo Assuero, non morisse. E il re chiede: ma chi è? Era Mardocheo. Si è fatto qualcosa per quest'uomo? Si è fatto niente. E quello che aveva preparato per lui, Aman, su quella forca morì lui. Il Signore ha sempre tenuto sotto controllo. Anche quando Gesù è nato, Satana ha fatto in modo che lui morisse, ma non ce l'ha fatta, vi ricordate? Attraverso il re Erode. Anche quando Gesù era sulla terra, lui si è servito anche di Pietro. Vi ricordate nel capitolo 16? L'ha chiamato da parte, quasi in maniera discreta. Lo ha rimproverato, gli ha detto: questo non ti avverrà mai. Come per dire, non ti preoccupare, ti proteggo io, no? E come ha chiamato Gesù Pietro? Vai via da me, Satana. Ma non perché Pietro fosse Satana, perché chi lo stava guidando era Satana. Perché se Gesù non arrivava lì, sul legno della croce, quindi alla risurrezione dei morti, nessuno poteva essere salvato. E tutto Israele sarebbe finito. È vero, fratelli? Un altro che voleva maledire Israele è il falso profeta Balaam, che poi non ha potuto. Il Signore ha sempre soccorso il suo popolo. E qui vediamo a un certo punto, dice versetto 5, ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con la verga di ferro. Il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono. Dove troviamo noi questo passo, fratelli? Lo troviamo nel libro della Genesi. Lo troviamo nel capitolo 49 della Genesi, versetti da 8 a 12, quando Giacobbe fa conoscere il futuro dei suoi figli e dice di suo figlio Giuda: da te uscirà colui che governerà, colui che avrà lo scettro in mano, colui che dominerà sui popoli. Parla di Israele, non è una donna, è Israele. E alla fine che cosa vediamo? Che il Signore soccorrerà Israele. Abbiamo letto il versetto 6. Quest'uomo, cioè questo Satana, vorrà distruggere il popolo di Israele. E se lui fosse riuscito a distruggere Israele, avrebbe anche in qualche modo, secondo lui, dimostrato che la Bibbia non era vera. Ma il Signore ha sempre soccorso, ha sempre protetto il suo popolo, perché è il suo popolo che sarà per sempre, come dice Isaia 54, è la sposa del Signore Israele. E il Signore ha protetto la sua sposa. Allora, se al Signore piacerà, la prossima volta entreremo forse meno nei dettagli, vedremo dal versetto 7 alla fine. E questo vedremo, fratelli. Vedremo che per Satana sarà finita. Colui che era il principe della potestà dell'aria diventerà lo sconfitto sulla terra, sarà gettato giù. Ed è molto interessante che il Signore userà l'Arcangelo Michele. E su questo poi parleremo e vedremo quanto è interessante questo, come dire, questo dettaglio che la Scrittura ci dà, che non è un semplice dettaglio, questa grande verità. E poi vedremo anche quale reazione avrà questo essere malefico. Ma, dice capitolo 12, lui saprà che gli è rimasto poco tempo. La sua fine sta arrivando. Ma prima di tutto questo, lo ricordiamo ancora, ci sarà il rapimento della Chiesa. Queste cose non le vedremo. Il Signore ce le fa conoscere. Ce le fa conoscere perché? Per dire a tutti quelli che ancora non conoscono il Signore, guardate, se voi resistete alla grazia di Dio, Dio resisterà a voi. E quando la Chiesa sarà tolta, sarà triste, ma veramente triste. Sarà un tempo in cui non ci sarà più, forse per molti, la possibilità di convertirsi. E coloro i quali si convertiranno passeranno anche attraverso la morte, perché sarà un tempo molto difficile. Gesù dice in Matteo 24:21, un tempo che mai è stato prima e mai più vi sarà, la grande tribolazione. Adoriamo il Signore, fratelli, che non soltanto ci ha dato la vita, ma ci dà anche la possibilità di vedere come si evolveranno le cose. E ci dice questa sera, state tranquilli, il sovrano è Lui. Colui che tiene in mano la storia è il Signore, non è nessun altro. E questo è il nostro Dio, il nostro grande Dio. Sia benedetto il Signore. Amen. Amen.